credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Martedì 30 ottobre, una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Oggi parleremo di stampa cattolica al femminile. Incontreremo una nuova figura del Vangelo di Marco, sarà una donna anche in questo caso, e poi ascolteremo il commento al Vangelo di domenica prossima del nostro biblista Don Fabio Rosini.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, che oggi ci farà conoscere, come vi dicevo, una realtà tutta al femminile, ovvero l'inserto mensile dell'Osservatore Romano Donne, Chiesa, Mondo. Angelo ne ha parlato con una delle ideatrici e curatrici, Lucetta Scaraffia, docente di storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza, membro del Comitato Nazionale di Bioetica e consultore del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Professoressa Scaraffia, siamo al quinto numero di Donna, Chiesa, Mondo, il supplemento da lei diretto che accompagna ogni mese dalla scorsa estate l'Osservatore Romano. Com'è nata l'iniziativa?
Ma è nata parlando con una mia amica femminista e laica, che è Vitanna Armeni, è il direttore del giornale. Abbiamo pensato che ci voleva uno spazio per le donne che desse voce alle donne nella Chiesa e nel mondo cattolico. E il direttore è stato d'accordo con noi e devo dire abbiamo trovato una buona accoglienza, anche la nostra proposta è stata accettata un po' da tutta la Chiesa. C'è stato un...
Ecco, quali sono i criteri con i quali ogni numero viene elaborato?
Guardi, i numeri hanno una certa struttura che si ripete un po' sempre, tranne che in alcuni casi eccezionali, come quello del numero uscito fino a ottobre, dedicato a tutto il Concilio Vaticano II e al ruolo delle donne nel Concilio, delle uditrici, ma anche a quanto il Concilio ha cambiato la vita delle donne. E quindi in questo numero le pagine centrali sono tutte impiegate, diciamo, occupate da un grande dibattito su questo tema.
Sì. E secondo lei qual è il ruolo della stampa cattolica al femminile?
Ma guardi, la stampa cattolica al femminile è molto poco presente, e se è presente, con modalità molto tradizionali e antiche, cioè per le madri di famiglia, le mamme, manca, vabbè, quella esiste, va benissimo, però manca completamente una stampa cattolica al femminile di tipo intanto più culturale, che racconti un po' quali sono le novità che riguardano le donne anche nel mondo della cultura, dei film, cosa che facciamo noi, che diano notizie che riguardano le donne che gli altri giornali non danno o danno in proprio in angolini che nessuno riesce a vedere, e poi anche che diano spazio alle donne come intervistate, inchieste.
Lei ha parzialmente ragione, in quanto, diciamo, i titoli che sono più importanti nel mondo, come Cantico negli Stati Uniti, Madre in Italia, Monica in Germania, Miriam in Spagna, ecco, sono un po' delle mosche bianche, però c'è tutta la stampa, diciamo, familiare, che dà un grandissimo spazio alla presenza femminile, alle donne, alle madri, alle spose. Quindi, in certo qual modo, questo compensa la scarsa presenza di titoli, di testate tipicamente femminili.
Sì, lei ha ragione, ma per esempio alle religiose non danno spazio neanche questo tipo di stampa, mentre invece le religiose, che sono poi i due terzi dei religiosi nel mondo, e a queste non si dà voce, non si racconta cosa fanno, la loro presenza è pressoché ignorata. E questo è un problema a cui noi cerchiamo di ovviare proprio con questo nostro mensile.
Però conosco parecchie giornaliste cattoliche che scrivono, lei stessa, egregiamente sulla stampa, e poi ci sono anche le congregazioni, ci sono le salesiane, le paoline, le comboniane ed altre che hanno una loro dimensione editoriale.
Sono molte donne impiegate nella comunicazione, però non su temi femminili. Noi abbiamo visto che c'era veramente un vuoto su questo piano, quindi il nostro mensile, che ogni volta porta l'intervista ad una donna importante nel mondo cattolico.
Che sì, ho visto che l'ultima è un'intervista molto lunga, molto bella, a Dorothy Day.
Sì, è un pezzo del diario di Dorothy Day, perché durante il Concilio Vaticano II, proprio perché questo numero è tutto dedicato al Concilio Vaticano II. Se no, per il resto abbiamo fatto teologhe, abbiamo iniziato con Maria Voce, che è la presidente del Movimento dei Focolari, che quindi forse è la donna più importante nel mondo cattolico, però abbiamo fatto anche un'austriaca che ha diretto per anni, è stata l'amministratore della diocesi di Vienna, dell'intera diocesi di Vienna, cioè abbiamo cercato di far sapere che esistono delle donne nella Chiesa che svolgono dei ruoli molto molto importanti e cerchiamo di intervistarle.
Ho visto che utilizzate anche collaboratori maschi, non ne fate quindi un problema
no,
di genere.
No, basta che parlino di donne. Ovviamente.
Basta che del resto lei ha scritto di recente sull'Osservatore Romano un articolo molto importante in cui parla del fallimento del femminismo.
Comunque di un certo tipo di femminismo, perché poi altre forme di femminismo sono invece giuste, cioè che le donne richiedano l'uguaglianza con gli uomini e soprattutto l'uguaglianza dell'istruzione, per esempio in paesi dove questo non avviene, la libertà di movimento, di scelta, questo è molto importante. Direi che c'è il fallimento del femminismo che ha voluto equiparare le donne agli uomini per quanto riguardava il comportamento sessuale.
Come è stato accolto Donna, Chiesa, Mondo dall'opinione cattolica?
Ah, mi sembra che ha avuto una ottima risposta soprattutto all'estero, dove ha interessato moltissimo. Un po' meno in Italia, però io spero che anche in Italia a poco riusciamo a forare questa indifferenza.
Allora, professoressa Scarafia, io le faccio più vivi auguri, più vivi complimenti per questo mensile. Le auguro un buon lavoro e il successo delle donne cattoliche nel mondo cattolico.
Allora, la ringrazio moltissimo ed anche dell'aiuto che ci dà a far conoscere il nostro mensile. Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Continuiamo a rileggere il Vangelo di Marco con il gesuita Vincenzo Sibilio, cappellano dell'Università degli Studi La Sapienza, assistente nazionale della CVX. E continuiamo ad incontrare le figure minori che costellano questo Vangelo. Siamo nel capitolo 14, siamo a Betania e incontriamo una donna.
Betania è il luogo dell'intimità, della familiarità, il luogo della pace, del riposo. In questo momento contrapposta a Gerusalemme, che è il luogo del no, della violenza, dell'odio, ed è il luogo dove poi si realizzerà la morte di Gesù. C'è una grande cena a casa di Simone il Lebbroso, festa e banchetto. Gesù non si sottrae, anzi ci sta bene con questa gente. A un certo punto entra una donna. Marco non ci dice chi sia, una donna, forse si potrebbe dire la donna, e compie un gesto stranissimo. Porta con sé un vaso di alabastro prezioso, lo rompe e versa questo profumo di nardo di grande valore sul corpo di Gesù. Glielo versa su tutto il corpo. Lo unge da capo a piedi. Un gesto che suscita scandalo, disturbo, indignazione e disprezzo nei presenti. Marco non dice, come gli altri evangelisti, i discepoli o Giuda, ma coloro che erano lì. L'indignazione è perché questi soldi si potevano utilizzare in altro modo, si poteva vendere questo profumo e i soldi darlo ai poveri. Non riescono a comprendere questo gesto gratuito della donna, che è lo spreco dell'amore. Soltanto chi ama può comprendere che sprecare non è mancare di rispetto al povero, ma sprecare è sovrabbondare d'amore.
Eppure sentire di Elisa sulla Radio Vaticana, e siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Nella 31esima domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 12 del Vangelo secondo Marco, versetti 28-34.
Ecco, noi ci misuriamo con il primo di tutti i comandamenti. Uno scriba domanda a Gesù. Questa informazione è una domanda classica, questo nell'ebraismo è proprio il centro, diciamo così, della quotidiana relazione con Dio da parte di un pio israelita, che deve più volte al giorno ripetere questo: ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno solo, amerai il Signore di tuo con tutto il cuore, la mente e le forze. Ecco, nella formulazione che abbiamo qui è appunto completo, ed è questa risposta di Gesù: ascolta Israele. Allora, la prima cosa è capire di che stiamo parlando, perché queste frasette le abbiamo sentite miliardi di volte e forse non ci rendiamo conto che stiamo maneggiando oro puro, metallo assai prezioso. Allora, prima di tutto, il primo di tutti i comandamenti. Che vuol dire? Che c'è da fare nella vita? Che cosa è importante fare nella vita? Se non hai fatto questo, non hai fatto niente. Se in questa cosa qui non è nella tua esistenza, o delle altre cose, sono effetti collaterali, cose che proprio non avranno sostanza se non c'è questo ubicon system, questo luogo di sussistenza della realtà. Cioè, è la prima cosa. Si può passare una giornata senza questo comando compiuto? Sì, per una vita insulsa sì. Per una vita che ha la sostanza del rapporto con Dio, no, questo è impossibile. E allora di che parliamo? Primo, ascolto. Ascolta Israele. Si poteva dire, un comandamento è amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, come dice qui. Ma no, il problema è, primo, ascolta. Certamente la parola obbedienza viene obaudire, cioè viene dal audire, dall'ascoltare. La prima cosa è che il primo comando è rivolgere l'attenzione da una parte ben precisa. Noi crediamo di essere liberi e invece no. Abbiamo prestato la nostra attenzione sempre a qualche cosa. Qualche cosa abbiamo in testa, qualche cosa ascoltiamo, a qualche cosa diamo la nostra sensibilità. Allora la prima cosa è ascoltare, cioè mettersi in ascolto di Dio. C'è molta gente che chiede che cosa fare e la prima cosa che bisogna rispondergli è ascoltare. Come ascoltare? La prima cosa che bisogna dire tante volte a persone che vengono a chiedere aiuto in condizioni un po' complicate, quando i matrimoni si sono incartati, arricciati, distrutti, quando le vite si sono un po' incastrate dentro percorsi tortuosi, è prima cosa, se continuiamo con quello che pensi tu, caro fratello, cara sorella, continuerai sempre per questa strada, continuerai sempre a fare le cose che hai fatto fino ad oggi. La prima cosa che l'uomo deve fare è uscire dalla propria mentalità, ascoltare un altro, cioè mettersi in atteggiamento di imparare qualche cosa. Ogni giorno c'è da imparare qualche cosa, ogni giorno devo uscire dal mio sistema e entrare nella sorpresa del sistema di Dio. Perché io credo di vivere per me stesso, invece no, si vive in relazione. Io credo di sapermela cantare e suonare da solo, trovarmi i motivi, le spiegazioni, le strade, i fini, tutto quanto. E così la vita diventa quella porcheria che sa diventare. Allora, il punto è che tantissime volte la prima cosa che bisogna fare è fermarsi e stare zitti. La prima cosa che bisogna fare per guarire una situazione difficile è mettersi in ascolto, smetterla di assolutizzare quella parola che già abbiamo dentro e accoglierne un'altra. Quindi, scoprire che c'è un solo Dio, ovvero sia che il Signore, come dicono gli ebrei, Echad, è uno. C'è l'uno necessario, c'è uno che veramente vale, è finalmente rifare l'ordine delle priorità. C'è una cosa che vale. Nella nostra vita noi ci disperdiamo su mille cose minuscole, ma ce n'è una sola maiuscola. Se quella lì non la difendiamo, che ci serve avere tutte le minuscole? Allora la prima cosa è resettare le priorità per mezzo dell'ascolto e quindi scoprire una cosa. Che la nostra vita è amare. Che il rapporto con Dio non è un rapporto di dovere, non è un rapporto di schiavitù, è un rapporto d'amore. Non è un rapporto di dipendenza se non in quella dipendenza che l'amore consente, quella dipendenza che viene dall'affetto, quel sapersi importanti l'uno per l'altro. Scoprire quanto siamo importanti per Dio e scoprire quanto Lui è importante per noi, amarlo. E qui entra tutta una lettura dell'uomo straordinaria, importantissima, amarlo con tutto il cuore. Che vuol dire? Cos'è il cuore? È il centro del nostro essere. C'è il principio dell'unità del nostro essere. Lì si tratta di essere in relazione con Dio. È l'unica relazione autentica che esista fra le cose, è l'amore. L'unica relazione che esista fra amici è l'amore. L'unica relazione che esista fra padre e figlio è l'amore. Se è meno che l'amore, che roba è? Se è meno che l'amore quello che c'è fra amici, ma che roba è? Se fra colleghi c'è meno che l'amore, che cosa c'è? C'è strumentalismo, c'è profanazione della relazione, l'unica relazione. Allora nel centro del nostro cuore o ci sta questa gioia di incontrare Dio o purtroppo abita qualcos'altro, abita una tenebra che può essere solitudine o inganno. Amore della cosa sbagliata. Quanta gente ha a cuore la cosa sbagliata. Un po' tutti abbiamo a cuore qualcosa di sbagliato. Allora ecco che questo Vangelo viene per una via di guarigione. Viene per annunziare che si può guarire il cuore. Ma ancora, si può guarire, dice qui, l'anima. Amerai con tutta la tua anima. In greco psiche. C'è una guarigione del nostro sistema mentale, guarisce il nostro sistema mentale per quanto ci diamo da fare ad analizzarlo, a vedere le cause, le colpe, tutto quello che ci pare alla fine, quando uno si apre con la propria mente, con la propria psiche ad amare Dio, cioè a prepararsi all'incontro con Lui, ecco che guarisce, perché solamente in Dio si perdonano tante cose che uno non riesce a perdonare, si guarisce nella psiche. E ancora amare Dio con il pensiero, la mentalità, dice qui con tutta la tua mente, c'è un modo di pensare, ci sono ragionamenti giusti, c'è anche un modo di mangiare roba per il pensiero, c'è tanta paccottiglia che noi diamo alla nostra testa, noi abbiamo qui nel nostro cervello una bocca a cui diamo da mangiare delle porcherie, daresti da mangiare del cibo sporco, lercio caduto per terra a un bambino? Ecco, però tu al tuo cervello gli dai da mangiare certe immagini, certe porcherie che finiscono per essere il cibo ordinario, certe cose, certi spettacoli massmediatici, certe pubblicità, certi modi di guardare, di guardarsi, certi modi di parlare, certa mentalità, certo modo di stare così nel mondo con minimo minimo, stare con insulsaggini, banalità, robe da sapienza spicciola senza un minimo di ragionamento dietro. Peggio ancora, con mentalità proprio sbagliate, con ideologie sbagliate. Quante idee sbagliate! Perché l'uomo aveva mangiato cose sbagliate con la sua mente, non aveva amato Dio, ha fatto tutti i macelli dello secolo scorso. Ideologie che hanno portato le persone a uccidere senza problemi, perché la mia testa è piena di questa stupidaggine. Quante volte noi riempiamo la testa di queste cose, e tutto questo indica l'urgenza di una igiene dei pensieri, di un'igiene di ciò che mangiamo, di un'igiene di ciò che coltiviamo con la nostra mente, e ancora amare Dio con tutta la propria forza, le proprie capacità. Quanta gente che è meravigliosa con le proprie forze applicate a cose da quattro soldi. Di che cosa ti stai occupando presentemente? Cosa stai amando con le tue capacità? C'è gente bravissima sul lavoro, analfabeta in casa con i propri figli. C'è gente eccezionale nel manipolare cose di questo mondo e incapace di fare un atto d'amore, di sviluppare l'esercizio delle proprie capacità, delle proprie forze per qualcosa che valga veramente. Quante belle cose abbiamo da fare su questa terra, quante cose dobbiamo avere nel cuore, quante cose da guarire, da coltivare nella nostra psiche, quanti pensieri belli, quante cose belle da fare. Ma la cosa più importante di questo Vangelo è che dopo questa risposta, che lo scriba sottolinea, dice è vero, questo è proprio vero, lui l'ha capito che è vero, Gesù gli dice: non sei lontano dal regno di Dio. Che vuol dire non essere lontano? I bambini giocano fuoco, fuochino, acqua, acquazzone. Fuochino, gli dice Gesù, fuochino, ci sei, dai, 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 dai. Ma non ci sei arrivato. A fuochino non sono arrivato, sono un passo dall'oggetto. Ma è fuoco l'oggetto. Io solamente quando entro, non sono lontano, ma entro. Che cos'è stare vicino ma non entrare? Aver capito ma non obbedire. Aver capito queste cose che abbiamo detto, magari dirò oh, che belle cose che abbiamo detto oggi, ma non entrarci. Quale dramma è quasi peggio che non saperle queste cose, saperle ma non obbedire a queste cose, non provarci, non lanciarci, non entrare, non varcare la soglia. Signore ci conceda, in questa settimana, mentre meditiamo questo Vangelo, di entrare nel regno di Dio. Quello che veramente vale è provare, poveramente come siamo, con tutte le nostre contraddizioni, a coltivare nel cuore, nella psiche, nei pensieri, nelle azioni, piccoli, poveri atti d'amore verso Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle 7 con la catechesi che chiude la serie dedicata al combattimento spirituale, Le armi della luce. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.